lo scorso novembre e naturalmente ringraziamo il Circolo Berneri e i relatori che si sono resi disponibili, ringraziamo il Circolo Berneri perché Giorgio Antonucci ha lavorato per 23 anni nei due manicomi di Imola, il Lolli e l'Osservanza, e fino a questo momento né ad Imola né a Bologna né il Comune né la Regione Emilia-Romagna hanno speso una parola per ricordare il lavoro di Giorgio Antonucci, e quindi ringraziamo molto il Circolo Berneri che ci ha dato questa possibilità. Allora, il mio sarebbe il primo intervento, poi cedo la parola a Chiara Gazzola per la prosecuzione della serata. Allora, io sono Andrea Mele, un ex utente della psichiatria. A 26 anni sono andato in crisi e mi sono piantato con gli studi all'università. Mi sono rivolto al SAPS, il servizio di aiuto psicologico per gli studenti presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna, dove ho incontrato la dottoressa Luisa Brunori. Volevo forse cambiare facoltà, sicuramente volevo cambiare qualcosa nella mia vita. La dottoressa Brunori mi ha dato considerazione e ha abbozzato qualche spiegazione solo i primi tre incontri, giusto per convincermi a cominciare una terapia di gruppo lì nel dipartimento, fra l'altro neanche con lei. Ho protestato, alla fine sono riuscito a salvare una mezz'oretta settimanale di incontro individuale, ma la musica era già cambiata, nessuna puntualità negli appuntamenti, durante gli appuntamenti poca attenzione, fra una telefonata e l'altra, che la Brunori accettava nello studio del Dipartimento di Psicologia dove mi riceveva. Spesso mi lasciava da solo, anche fisicamente, per andare a sbrigare delle incombenze nel Dipartimento, e quindi non si riuscivano, non dico a concludere, ma neanche a portare avanti i discorsi che avevamo iniziato. Quindi dopo diversi mesi sprecati così, faccio presente la situazione, perché un conto è che io devo decidere le cose da solo, un altro è non aiutarmi a ragionare sulle conseguenze delle possibili scelte, col risultato appunto di confermarmi nell'impotenza, un'impotenza ancora più profonda, perché non riesco a decidere neanche con una psicologa a fianco, insomma. Comunque questa nuova richiesta di aiuto viene prontamente punita. La dottoressa mi ridicolizza, mi umilia, mi ride in faccia per le mie urgenze e anzi mi rigira la frittata. Col pretesto della mia rabbia mi dà dello squilibrato. Sono troppo arrabbiato per poter ragionare, dice la professoressa universitaria, e quindi devo andare dallo psichiatra per farmi dare i farmaci, devo guarire, devo calmarmi, e poi una volta che sono tutto bello guarito e calmo torno da lei per ragionare. Quindi vabbè, entrano in gioco la mia ignoranza, la mia superficialità, anche la paura di essere abbandonato, e quindi, senza farmi troppe domande, mi vado a prendere l'anafranil dallo psichiatra di fiducia della dottoressa Brunori, il dottor Roberto Tomba. Non mi informo né sugli effetti dei farmaci né sul potere dello psichiatra. I compagni di studio mi vedono con la faccia tutta stravolta, gonfia, la lingua ingrossata, non riesco a parlare, e mi fanno smettere l'anafranil. Ma quali alternative in realtà ci sono? È stato senz'altro un errore non aver ragionato della mia situazione complessiva con i miei pochi amici. Oltre alla vergogna per i miei fallimenti a livello personale, la psicologa aveva anche aggiunto lo stigma della malattia mentale. i miei genitori non sapevano che cosa fare, il mio smarrimento li spaventava, non ne volevano sapere di parlare con me, erano solo capaci di darmi dei soldi per andare dagli specialisti. Solo 10 anni dopo, dopo aver ascoltato delle conferenze organizzate dalla Rete contro la Psichiatria, ho sentito analoghe storie da parte di altri sopravvissuti. In questo modo sono arrivato a capire che questa sprezzante cialtroneria non era, diciamo, un caso, non era casuale, fa parte del pregiudizio e dell'inganno psichiatrico. Nessuno sforzo per comprendere i motivi della sofferenza, tante mezze verità, improvvisazioni interpretative che alla fine, anziché aiutarti ad agire, se possibile ti incasinano ancora di più la testa. Quindi sono stati anni sprecati di disperazione, di solitudine. Quindi, bella idea, mi rivolgo nuovamente agli psicanalisti con cui avevo avuto dei contatti 4 anni prima. Avevo conosciuto il dottor Alberto Spadoni, un riminese simpatico che lavora qui a Bologna, psichiatra, formatore della SPI, la Società Psicanalitica Italiana. All'epoca a Bologna, per diventare psicanalista, prima dovevi fare un tirocinio con uno psichiatra, appunto Spadoni. Non si capisce perché, che cosa c'entra la psicanalisi con la psichiatria. Spadoni, che parla chiaro, purtroppo di me non si vuole occupare, vuole solo indicarmi dei suoi allievi. Si tratta di un altro momento cruciale. Pur in stato di abbandono sono riuscito a trovare un impiego con contratto di formazione e lavoro di 2 anni in un call center. Almeno questa occasione non la vorrei sciupare. Gli allievi di Spadoni ne conoscerò 3: Nicolino Rossi, docente anche lui al Dipartimento di Psicologia, la psicanalista Anna Maria Coccioni e infine, a detta di Spadoni, il suo migliore allievo, il dottor Angelo Mario Crisci, psichiatra presso l'ASL del quartiere San Vitale al mattino e psicanalista della Società Psicanalitica Italiana di pomeriggio. Quindi, per sapere come poteva andare a finire con questi personaggi, vi invito a leggere i libri Critica al pregiudizio psichiatrico o Diario dal manicomio di Giorgio Antonucci. Una volta che sei svalutato da essere umano a malato mentale, etichettato con un qualsivoglia disturbo di personalità, è impossibile ragionare alla pari ed essere preso in considerazione. Rischi, fra l'altro, di essere inibito e di aver bisogno di un tutore e del giudice per poterti spendere lo stipendio che ti guadagni. Credere alla menzogna, al mito della malattia mentale, per usare il titolo di un libro di Thomas Sath, fornisce a chi dovrebbe ascoltare le persone e ragionarci assieme per affrontare le difficoltà esistenziali un infinito bagaglio di scappatoie, di comode vie di uscita, senza bisogno di applicarsi seriamente in nessuna analisi. I miei problemi ristagnavano, i dottoroni si erano ingrassati con i miei soldi e per me in tutti questi 8 anni sprecati l'unica ciambella di salvataggio erano diventati gli psicofarmaci. Me li dava Pezzoli, un altro psichiatra dell'ASL di Casalecchio, che pretendeva di vedermi con mia madre per drogarmi per compiacerla. Mi ero quasi rassegnato a non uscirne più. Poi nel 2000 ho conosciuto Maria Doronzo. Ero imbottito di psicofarmaci, prendevo 100 mg di un neurolettico terribile come il Leponex e altri 100 di un altro psicofarmaco che si chiama Fevarin. Avevo la testa tutta incasinata dalle mistificazioni degli psicologi, degli psicanalisti e compagnia non proprio bella, ed ero pieno di rabbia per questa impotenza in cui tanti discorsi a vuoto e tante diagnosi fasulle e unite ai farmaci mi avevano costretto. Maria Doronzo mi ha poi spiegato che sono anche stato fortunato che gli psichiatri mi abbiano lasciato andare via senza farmi il TSO. E finalmente con Doronzo si è cominciato a ragionare, ad affrontare ad uno pezzo per pezzo i problemi che erano rimasti risolti, a fare faticosamente chiarezza dopo i tanti inganni subiti. Proprio negli ultimi delicati mesi di graduale abbandono degli psicofarmaci, con insonnia, tachicardia, bruciori ai muscoli del viso, ecco il mobbing al lavoro. La ditta, con improvvisa ferocia, aveva deciso di disfarsi di un lavoro, di un lavoratore che per anni era stato rallentato da dosi da cavallo di psicofarmaci. In questi mesi difficilissimi il Doronzo mi ha aiutato tantissimo. Dal lavoro la chiamavo al telefono e volta per volta mettevamo in piedi delle strategie per difendermi dal mobbing attuato a turno dai miei colleghi o dai diversi capi ufficio. Mi ha presentato Giorgio Antonucci perché potessi capire meglio cosa significasse ragionare alla pari dopo tanti anni di finta psicologia, finta analisi, in modo da potermi finalmente occupare del mio presente e delle mie possibilità concrete. Doronzo mi ha messo in contatto con Vito Totile, esperto fra l'altro di mobbing. Quindi con Antonucci, con Doronzo e con Vito Totile si è ragionato su come salvare il mio lavoro, senza che dovesse entrarci il mio stato di salute, senza dichiararmi malato di mente, come sciaguratamente mi avevano consigliato i sindacalisti, per cambiare mansione o per addirittura presentarmi davanti a un giudice. Da Antonucci ho imparato a concentrarmi su me stesso, senza disperdere i miei pensieri. Un metodo concreto, il pensiero critico, per affrontare le difficoltà, perché se si individuano i termini essenziali di un problema, si può ragionare su qualsiasi aspetto della vita. Non ho più smesso di andare a trovare Giorgio Antonucci, finché ha potuto lavorare nella sua casa di Firenze. Il mettere in chiaro le cose con lui, con il suo aiuto, il suo parere, mi ha dato la forza per affrontare tantissime prove. La più grande, senz'altro, quella di aver potuto tenere mia mamma a casa con una malattia neurologica al cervello, assistita, certo, ma a casa sua fino all'ultimo. Antonucci, con la sua schiettezza, mi ha fatto capire quanto fosse importante soffermarmi anche sui miei difetti. Ho imparato a tenerli in considerazione in modo da poter vivere meglio. Antonucci si è sforzato anche di farmi riflettere sui miei moralismi, sui miei pregiudizi, che la psichiatria e tutte le discipline che vi si sono appiattite non fanno altro che coltivare. Antonucci, la Doronzo, Totile hanno sempre avuto la pazienza di mettersi al mio livello, qualunque esso fosse, per trovare con me un punto di partenza per iniziare un discorso insieme. Li ringrazio per avermi aiutato, dimostrando in modo concreto come sia possibile affrontare situazioni difficili discutendo alla pari, a patto naturalmente di essere disposti a fare ragionamenti costruttivi e autocritica. Antonucci ha raccontato di aver cominciato ad interessarsi riguardo come evitare i trattamenti sanitari obbligatori nei suoi primi anni da lavoro come medico, quando sostituiva i medici condotti. Non è rimasto indifferente di fronte alla barbarie della psichiatria, filtrando con senso critico i classici di ogni epoca, è arrivato a confutarla dal punto di vista scientifico con i suoi scritti e da quello pratico con i successi del suo duro lavoro nei reparti. Portare gli ex internati del manicomio di Imola al Parlamento europeo per parlare dei loro diritti non è certo da tutti. Per questi motivi è stato premiato da Thomas Tusk come osteggiato dalla maggior parte del personale in servizio nelle istituzioni che è riuscito a rivoluzionare dall'interno. La psichiatria è da abbattere perché giustifica la violenza nella società, scrive Antonucci. Ora questo testimone, questa battaglia di civiltà passa a noi, un esempio concreto da non disperdere.
ho un'esperienza così toccante da raccontare. Ho conosciuto Giorgio Antonucci per averlo intervistato una prima volta, non mi ricordo più in che anno, andiamo indietro negli anni, parecchio, e poi l'ho intervistato varie volte per la rivista Liberamente, che insieme a Walter e Tiziana abbiamo portato avanti per qualche anno, per altre riviste del movimento anarchico e per alcuni libri che ho pubblicato. Nelle sue interviste Antonucci parla essenzialmente della sua esperienza. Non gli piaceva mai fare ragionamenti sui massimi sistemi. E quindi con questa grandissima semplicità, che è la stessa semplicità con la quale ti offre la sua amicizia, poi si crea una relazione concreta. E io ho potuto conoscere una persona davvero stupenda. Il film poi lo spiegherà altrettanto bene. Immagino per ragioni di montaggio, di tempi, nel film, non so se è solo accennato, proprio manca, adesso non ricordo, io l'ho visto quando è andato su Rai Storia, l'esperienza di Reggio Emilia, di Giorgio Antonucci. Giustamente il film focalizza l'attenzione su quello che è stata la sua formazione e poi soprattutto sull'esperienza di Imola. Per cui mi piacerebbe dire due parole sull'esperienza di Reggio Emilia di Giorgio Antonucci. Anche perché era in corso un paio di anni fa, e per questo l'abbiamo ulteriormente intervistato insieme a Benedetto Valdisalti, siamo andati a trovare Giorgio, proprio perché c'era un po' questa iniziativa di voler ricostruire meglio l'esperienza di Reggio Emilia di Giorgio. Perché cos'è successo a Reggio Emilia? Lui lavorava nell'Appennino reggiano, al centro di igiene mentale. Siamo all'inizio degli anni 70, quindi prima della legge 180.
Con Gervis.
Sì, con Gervis, che era capo della ASL Reggio Emilia. In montagna invece lui aveva una discreta autonomia. Avete capito che Giorgio era contrario a ogni ricovero coatto e quindi agiva in questo modo. Quando richiamavano la sua attenzione segnalando una persona che aveva una sofferenza, lui interveniva, gli stava vicino e non ha mai portato nessuno al manicomio di Reggio Emilia. Le persone, gli abitanti, i sindaci, le persone che conoscevano queste altre persone che potevano aver avuto qualche crisi, hanno cominciato a chiedersi: ma perché non andiamo al manicomio? Non è il luogo più giusto per curare le persone che hanno una sofferenza psicologica? Lui spiegava che il manicomio, cos'era il manicomio, e probabilmente non era del tutto creduto, perché queste persone avevano avuto sempre un'altra versione della realtà del manicomio. E quindi cominciò a nascere la curiosità e l'esigenza di andare al manicomio a vedere cosa succedeva, anche perché c'erano altre persone che abitavano, residenti dell'Appennino reggiano, e che là invece erano stati ricoverati anni prima. E quindi questi viaggi, queste gite al manicomio di Reggio Emilia, che poi parliamo del San Lazzaro, che è uno dei più grandi manicomi di tutta Italia, all'inizio erano qualche macchina, poi si formavano dei pullman e furono proprio chiamate le calate. E si verificò una vera e propria protesta popolare contro l'istituzione del manicomio. Ecco perché con Benedetto Valdisali ci si voleva ricostruire, perché questo ha poi creato un bello scompiglio anche a livello politico, nel PC che amministrava allora i comuni reggiani, con l'ASL, CASL, io dico ASL ma non si chiamava ancora ASL, perché non c'erano ancora le ASL, ma forse ancora prima della riforma sanitaria, che se non ricordo male risale al 79-80 la riforma, quindi siamo ancora in tempi precedenti. Sì, era 71-72 se ricordo bene, perché lui dopo è andato a Imola nel 73, ecco, perché poi venne appunto licenziato. Proprio perché questa protesta popolare che nacque spontaneamente, perché non è che lui ha fatto il leader della rivolta, era proprio una curiosità, un'esigenza di andare a vedere cosa succedeva. E quando i residenti dell'Appennino vedevano che al manicomio c'erano le persone che conoscevano ridotte malissimo, bambini con le mani legate che non potevano mangiare con le proprie mani, e tutta la realtà del manicomio, che adesso non mi sto a dilungare, si creò proprio questa rivolta. Ed è una delle pochissime esperienze che esistono in tutto il mondo di rivolta contro l'istituzione psichiatrica. E quindi è per quello, insomma, che è un'esperienza interessante. Durò poco, proprio perché poi Giorgio fu allontanato, da licenziato Gervis. Da Gervis, che passa per essere illuminare della se non dell'antipsichiatria, però comunque della...
Il braccio destro di Basaglia.
Sì, appunto, anche Gervis ha avuto un'esperienza con Basaglia, quindi si presupponeva una sensibilità diversa. Invece c'è da chiedersi perché la figura di Giorgio Antonucci fu così radicale tra le varie posizioni anche critiche rispetto alla psichiatria. Una delle ragioni che mi sento di dire, poi magari ecco, quando vediamo il film, quando intervenite voi, sicuramente ne possono emergere delle altre, ma è che lui non si limitava a dire che erano i trattamenti a essere violenti, i trattamenti con gli psicofarmaci, alla lobotomia, all'elettroshock, eccetera, eccetera. Lui era più radicale perché dice che la prima violenza è lo stigma della diagnosi, tutto parte da lì, e l'esperienza di Andrea è stata una testimonianza su questo. Perché se utilizziamo o se prendiamo per valide le diagnosi psichiatriche e poi ci da quello facciamo una leggera critica a quelli che sono i trattamenti, non risolveremo mai niente, secondo me. E su questo Giorgio aveva ragione, bisogna partire da quella che è la causa prima, che è la diagnosi, crea uno stigma e lì potremmo andare avanti a... Il pregiudizio, sì, infatti lui ha detto il pregiudizio psichiatrico. Io mi limiterei qui perché siamo in molti a dover ancora parlare, poi c'è il film, nel caso poi continuiamo dopo. Do la parola a Maria Rosaria.
Grazie. Giorgio Antonucci è il mio maestro e a lui non piaceva questa cosa perché lui è un anarchico. E agli anarchici non piacciono i maestri. Io però lo sento, mi riferisco ancora a lui come il mio maestro. Mi ha insegnato l'autogestione nel reparto autogestito del manicomio. Parliamo di un reparto di un manicomio non privato, statale. Parliamo di un'autogestione in una cellula fondamentale, in un'istituzione statale. Lui ha creato l'autogestione nello Stato. E questo è quello che lui ha fatto a livello politico. Un manicomio in autogestione significa che i pazienti avevano, non erano solo liberi di uscire. Adesso parliamo degli anni 2000, ci sono alcuni reparti aperti in Italia. Io parlo degli anni 90, l'autogestione, l'autogestito è dell'80, non era soltanto un reparto aperto, era un reparto in cui tutte le porte erano aperte, non solo una, in modo che tutte le possibilità erano aperte di entrare e di uscire quando si voleva. Oltre a questo, le persone dell'autogestito, i degenti dell'autogestito, avevano le chiavi del manicomio, le chiavi di tutto il manicomio. Gli infermieri avevano le chiavi quando prendevano servizio e quindi in quelle 8 ore, poi dovevano lasciare le chiavi nel cassetto. I degenti avevano le chiavi giorno e notte, 24 su 24. Dopo spero che vorrà dire qualcosa anche lui. C'è Angioli, il coordinatore del reparto autogestito, che aveva già insieme a tutti gli infermieri avevano già creato una cellula di autogestione. Poi questo esperimento con Giorgio ha avuto la sua fioritura dopo che Giorgio Antonucci è diventato il primario del loro reparto. Finalmente erano liberi di poter esprimere l'autogestione nella sua complessità e nella sua semplicità. E spero che Angeli vorrà dire qualcosa di questo. Quindi io arrivo al reparto di Imola, al reparto autogestito di Imola, che ero quasi nella conclusione del mio percorso universitario di Padova. Mi laureo a psicologia a Padova e dovevo fare una ricerca per l'università. Dovevo cercare i meccanismi della ragione perché la 180 non funzionava. Ora, per i più giovani, la legge di riforma psichiatrica del maggio del 78, chiamata la 180, chiamata Basaglia, e Basaglia non la voleva, e dirò subito per quale ragione. Perché la riforma psichiatrica doveva eliminare i ricoveri coatti. Prima della legge 180, la legge del 1904 prevedeva i ricoveri coatti, prevedeva che una volta entrati in manicomio non si poteva più uscire dal manicomio. Questa per una tradizione psichiatrica, dalle malattie psichiatriche non si guarisce. Non si guarisce, non ci sono psicofarmaci. Gli psicofarmaci sedano. Dalla diagnosi psichiatrica non si può essere dimessi. Questa la psichiatria lo dice ancora. La riforma che hanno voluto il movimento di lotta alla psichiatria, il movimento di Basaglia, il movimento di rivolta alla psichiatria istituzionale è proprio questo, cioè il fatto che i malati di mente devono avere la stessa dignità di qualsiasi altro malato di qualsiasi altro reparto di medicina. Per cui nasce, viene fuori la 180, che dà dignità ai malati di mente. E quindi le garanzie per uscire fuori dal ricovero coatto, e quindi un limite di legge nel ricovero coatto. Non si può essere più ricoverati a vita. E quindi parliamo del trattamento sanitario obbligatorio. A questo Basaglia, ormai malato, morirà nell'80, 1980, la legge del 78, si ribella. Basaglia non vuole quella legge. Dice: avete confuso tutto, avete messo insieme i cavoli con le mele. Non potete trattare i malati di mente come se fossero dei malati di diabete. Ma lui ormai era troppo debole. Ormai Ossicini, un democristiano, insieme ai PC, hanno fatto la legge, ed è la legge più bella del mondo. Tuttora, figuriamoci nelle altre parti del pianeta. Antonucci, che è il mio maestro e il mio amico, si è rifiutato da subito, dagli anni 60, al ricovero coatto negli anni 60 e al trattamento sanitario obbligatorio dopo, dopo la legge 180, perché ha fatto una critica radicale alla psichiatria. La psichiatria che non ha nessun presupposto scientifico, perché non esiste nessuna malattia della mente, perché non esiste nessuna malattia del comportamento, nessuna malattia del pensiero. Non sono organi, non c'è nessun microscopio elettronico che possa valutare il nostro pensiero, il nostro comportamento, la nostra mente. Quindi non è non è nel campo medico. La medicina è una cosa chiara, per quanto criticabile. Qui siamo fuori dalla medicina. Nel momento in cui si vuole categorizzare il nostro pensiero, siamo in un problema di costumi, siamo in un problema politico. Non c'entrano niente gli ospedali, né tantomeno tutte le loro teatrini dell'ospedale. In effetti gli ospedali psichiatrici hanno le sbarre in nessun reparto oncologico, ginecologico, di medicina interna abbiamo le sbarre. Perché trattenere con la forza un malato se non perché ha un pensiero differente? E allora è un problema di Ministero degli Interni. In effetti la psichiatria nel 1960 fino al 1974 era una questione di ministeri, del Ministero degli Interni. Se noi dobbiamo prendere con la forza una persona perché non sta bene, trattenerla con la forza, portarla da qualche parte con la forza, non è una questione di medicina, è una questione di questura, è una questione di polizia. Antonucci è stato criticato perché era contro i manicomi, perché era contro una pseudoscienza chiamata psichiatria, perché era contro l'inganno psicologico della tortura psichiatrica. E loro cosa fanno di diverso? Cosa hanno da fare loro? Poi ci sono gli psichiatri democratici, i Bassagliani. Loro a volte fanno l'elettroshock e a volte non lo fanno. A volte fanno il trattamento coatto, il ricovero obbligatorio, a volte non lo fanno. Come quelli che a volte bruciano un senza tetto, a volte non lo bruciano. Sono delle brave persone. Giorgio è anche un mio amico. Ed è stato coerente nella sua vita dall'inizio. Io pian piano sto mettendo in rete sul nostro sito del Centro di Relazioni Umane i suoi appunti a mano che lui mi ha lasciato dagli anni 50 ad oggi. Chi li va a leggere trova una coerenza di pensiero dagli anni 50 ad oggi. Certo, ha migliorato la sua poesia, ha migliorato il suo modo, le sue immagini, però era già tutto lì, era già tutto presente da quando era un giovanotto, un giovane. La sua coerenza, che è stata fino all'ultimo, io mi ha chiesto di supportarlo nel, fino a, alla sua scelta di fine vita. E la sua scelta di non sottostare ai protocolli delle cure palliative, ai protocolli della... non c'era ancora la legge dell'eutanasia, la faranno un mese dopo, lui è morto il 18 novembre del 2017, l'abbiamo fatto insieme, come sta bene Gerardo, che è qui presente, e anche Vito, con cui di tanto in tanto mi consultavo, e poi anche Laura, che parlerà dopo, perché ha voluto fortemente il film che vedremo, e mi sono state molto vicini. La coerenza di Giorgio nelle sue scelte fino alla fine mi ha voluto a fianco, e per me questa, in quei momenti terribili, quello che posso raccontarvi è appunto che lui è stato coerente in tutta la sua vita, dai suoi primi appunti fino agli ultimi giorni di quella malattia terribile che se l'è portato via. Ora voglio concludere con una sua poesia che dà il nome al film che ha voluto Laura, e la ringrazio tantissimo, perché è fondamentale per come testimonianza. È difficile per i rivoluzionari avere un seguito e avere anche soltanto la memoria. Il film in questo senso aiuta noi a rifarci, ad abbeverarci, ad assetarci di questa esperienza, in modo che non tutto sia stato vano. Voglio ricordare una cosa, voi lo sapete che Dante Alighieri l'hanno scoperto nel 1700, vero? Dante Alighieri ha scritto nel 1200, è stato dimenticato per 500 anni, non dobbiamo più permettere questi olocausti. E ora leggo la poesia. Gli psicologi, gli psichiatri più moderni sottolineano sempre il fatto che bisogna avere ascolto. Noi siamo bravi, noi ascoltiamo i nostri pazienti. Tra parentesi, devono essere molto pazienti ad avere gli psicologi a fianco. Io sono psicologa contro. Ora, Giorgio Antonucci dice qualcosa di più. Se mi ascolti e mi credi, posso raccontarti in che modo sono finita qui dentro. Posso raccontarti cos'è accaduto quando avevo 16 anni. La mia storia è molto semplice. La mia storia è semplice e chiara. La ricordo assai bene e posso parlarne con serenità, nonostante tutto. Nonostante il ricovero a tradimento, nonostante gli interrogatori dei primi tempi, nonostante gli insulti. Sei agitata. Io mi ribellavo. Sei incomprensibile. Io cercavo di spiegarmi e di sapere. Sei pericolosa. Io mi difendevo. Nonostante la camerata e il cortile, dove il sole concedono poco per mancanza di spazio, nonostante i miei anni senza nulla, la mia storia è semplice e chiara e la ricordo assai bene e posso parlarne con serenità se mi ascolti. Se mi ascolti e se hai il coraggio di credermi. E se hai il coraggio di credermi, perché vedi, non mi ha mai creduta nessuno. Non mi ha mai creduta nessuno. Ho perduto le gambe sotto il treno. Per loro fu un tentativo di suicidio. Io potrei dirti, forse è successo per disgrazia, forse volevo uccidermi, ma che ti importa perché è successo? Per loro non fu disgrazia, per loro non fu disperazione, per loro fu pazzia. Loro spiegano tutto con la pazzia e sono venuta qui dentro. E ci resto e devo ringraziare l'infermiera. Se la mia seggiola a rotelle viene spinta dalla cella al cortile, dal cortile alla cella, perché così la mia vita, anche se squallida, non è monotona del tutto. Così la mia vita, anche se squallida, non è monotona del tutto. Se mi ascolti e mi credi, la mia storia, come vedi, è molto semplice. Ora, queste poesie sono dei... Giorgio Antonucci non faceva diagnosi, non faceva cartelle cliniche, non aveva colloqui. Aveva dialoghi con le persone che erano nel manicomio di cui lui era primario. Queste poesie sono le sue cartelle cliniche. La storia di questa donna è la storia di una ragazza all'epoca che parte da Firenze per andare a Bari in una delle prime manifestazioni femministe. Non autorizzate, una manifestazione non autorizzata a Bari, una delle primissime. Dopo la manifestazione, cose che siamo già abituati a vedere, parte la caccia all'uomo, in questo caso alle donne. Queste donne si rifugiano nel loro treno, devono tornare a casa, la polizia entra nel treno, questa ragazza per fuggire alla polizia perché la mamma, il papà, il giudice non dovevano sapere tutta questa roba, si butta giù dal treno, il treno gli rompe le spacca le gambe. E lei non poteva dire dove era stata, non poteva raccontare che cosa gli era accaduto, non poteva dire che stava scappando dalla polizia, lei era figlia di un giudice, per cui ha dovuto dire che era un suicidio. Questo gli è costato 55 anni di manicomio. Nessuno gliel'ha mai chiesto. Tutti quanti impegnati a imbottirla di farmaci, di farla rinsavire, di farla... Ma nessuno a chiedergli la sua storia. Questa è la sua storia. Giorgio Antonucci si interessava alle storie delle persone. Non c'era una questione psichiatrica. Non c'era una storia psichiatrica. Questo mi ha insegnato il mio maestro. Grazie.
Dottor Tire, io devo partire, cercherò di essere breve, ma devo partire anch'io un po' da lontano. E sarà stato il 1980 quando, non ricordo esattamente perché e come, ma comunque evidentemente si era stabilito un feeling tra Giorgio e un gruppo di noi, che poi noi nel senso di compagni del movimento del 77, anzi devo dire che sono abbastanza addolorato anche per quello che è successo ieri, una compagna, un pezzo della storia del movimento femminista in questa città, Sandrina, di cui abbiamo celebrato il funerale ieri pomeriggio con un gran concerto di tamburi finale. Una cosa veramente inconsueta nella nostra società. È un altro pezzo di storia che rischia l'oblio, come rischia l'oblio soprattutto agli occhi dei più giovani, di quelli che non c'erano in quegli anni, la storia importante di Giorgio. A un certo punto si stabilisce questo feeling, noi cominciamo in due gruppi a frequentare il Imola, due gruppi che seguivano, uno il reparto 10 delle donne, l'altro il reparto 17 degli uomini, che erano all'epoca in cui arrivò Giorgio a Imola i due reparti punitivi, in particolare il 17, era il reparto nel quale venivano confinati i più ribelli. Il reparto punitivo, infatti in tutte le cartelle, Giorgio non le compilava come è stato detto, ma il manicomio compilava le cartelle con il suo stile carcerario, e in quelle cartelle si ricorda che se qualcuno si ribellava in maniera particolare veniva trasferito al 17, al reparto 17, che era un reparto di particolare contenzione, di particolare clausura. Cominciamo a frequentare questi reparti perché c'era percezione da parte di questi due gruppi di compagni del Movimento del 77 che il percorso indicato, praticato in prima persona da Giorgio era un percorso di liberazione, che andava verso la libertà della persona nei confronti di un'istituzione totale, assolutamente non soltanto violenta ma assolutamente sadica. È assolutamente delinquenziale. Nelle cartelle che noi compilate prima ovviamente dell'arrivo di Giorgio ci sono storie che forse ai più giovani potranno sembrare incredibili, ma qui parliamo non soltanto di elettroshock che comunque ancora oggi vengono praticati nella città di Bologna in maniera direi offensivamente ipocrita anche, perché vengono praticati in una clinica privata convenzionata col pubblico e quindi alla sostanza è inutile dire il pubblico ha le mani un po' più pulite della clinica privata, perché se questi trattamenti sadici sono gestiti in convenzione evidentemente sono approvati e voluti dal potere politico locale. Nella storia delle persone che erano in particolare nel reparto 17 e nel reparto 10 c'erano delle storie che si fa fatica veramente a credere che siano accadute. Ricordo di un ex giovane conosciuto da noi quando aveva una certa età che non soltanto aveva subito l'elettroshock ma aveva subito una serie di trattamenti di shock e tra questi non soltanto era molto frequente l'insulinoterapia che significava portare una persona in coma insulinico per poi farla resuscitare e utilizzare questo sentimento di smarrimento, di panico, di terrore per ottenere maggiore obbedienza e maggiore acquiescenza, quindi una sorta di lobotomia. Alcune di queste persone addirittura erano state curate dalla psichiatria ufficiale con quella che loro chiamavano malarioterapia, cioè inoculazione volontaria di sangue malarico che induceva quindi artificialmente la malattia con le febbri quartane eccetera eccetera, sempre per fiaccare lo spirito di resistenza, la voglia di libertà, la domanda di libertà della persona e ricondurla ad essere più mansueta e più obbediente. E qui parliamo di persone che noi abbiamo conosciuto, che Giorgio ha liberato e che noi abbiamo avuto la grande fortuna di conoscere e di frequentare. La storia è quella che è, ma oggi dobbiamo, a mio avviso, interrogarci su come le contraddizioni che erano gestite con certi strumenti, come sono gestite oggi, quali sono le differenze, quali sono gli equilibri oggi tra le parti sociali e quindi quale percorso di cambiamento e di liberazione noi possiamo sperare di individuare. Si faceva riferimento prima, la compagna faceva riferimento alla esperienza di Reggio Emilia, alle calate, che ovviamente essendo stata una parte importante della storia di Giorgio, ho citato anch'io in una brevissima memoria che ho fatto di ricordo nell'immediatezza del lutto che abbiamo subito a novembre dell'anno scorso. E queste calate cos'erano? Erano la volontà, la pretesa di quello che una volta chiamavamo movimento operaio, di andare a guardare all'interno dell'istituzione totale, di non starne fuori, di non delegare al potere psichiatrico, andare a vedere, andare a criticare, andare a sovvertire dall'interno. E quindi era il proletariato organizzato nella classe operaia con i suoi consigli di fabbrica anche, non soltanto quindi cittadini che aderivano a questo movimento di contestazione antimanicomiale e antipsichiatrica, che andavano a mettere il naso all'interno dell'istituzione totale per sovvertirla, per distruggerla, per metterla quantomeno in discussione. Perché in quegli anni erano anni bui dal punto di vista politico, non che adesso siano schiariti, per carità. Perché
allora c'erano solo splendenti.
No, ma c'è qualcuno. C'è qualcuno che si atteggia nuovo, che ha fatto sapere in queste ultime ore che il suo programma politico consiste in costruire nuove carceri. E non mi voglio soffermare su questo, ma in quegli anni gli stereotipi erano talmente solidi, talmente fuori discussione, che come ha ricordato Terzian, nel 1968, quando ormai c'era stato il 68, ma ormai si cominciò ad ammettere l'idea che nel manicomio si potesse anche entrare con ricovero volontario, legge di Foma Mariotti, quell'anno, nel 1968, viene costruito un nuovo manicomio Verona, e questo nuovo manicomio ha nel suo progetto, e infatti viene realizzato, un cimitero, cioè il cimitero interno al manicomio, perché si dava assolutamente per scontato che l'uscita, ripeto, siamo nel 68, quando nasce l'idea che forse non è detto che tutti i ricoveri devono essere obbligatori, si ammette anche l'idea che qualche ricovero possa essere volontario. Ora la situazione oggi è completamente cambiata dal punto di vista dei rapporti di forza. Dicevo, il nuovo che avanza si presenta dicendo: no, programma, costruiremo meno carceri, cosa assolutamente grottesca, offensiva e politicamente ignobile, visto che, come dire, senza sovvertire lo stato sociale delle cose presenti, basti vedere all'esempio dell'Olanda, è possibile persino in Europa, persino in paesi capitalisti, fare politiche completamente diverse, come diceva l'Olanda, che ha ridotto a un terzo la popolazione carceraria semplicemente con un approccio, come dire, non rivoluzionario, totalmente innovativo, ma semplicemente ragionevole. Oggi i rapporti di forza sono diversi, sono certamente peggiorati. Dobbiamo capire cosa riusciamo in termini di energie, in termini di volontà, di trasformazione a coagulare per il cambiamento. Con una battuta abbiamo detto, scusate se uso il plurale, ma io faccio riferimento ad alcune associazioni politiche che si occupano di lotta, di contestazione alle istituzioni totali. Abbiamo detto, per esempio, in relazione ad alcuni fatti gravi, in particolare a un cosiddetto presunto suicidio che si è verificato in questura qualche mese fa, abbiamo detto che qui si riesce a superare addirittura il realismo e la forza, la capacità critica di Foucault, perché se Foucault ha stigmatizzato il sistema dell'istituzione totale come orientata a sorvegliare e punire, beh, noi abbiamo detto in questa circostanza, ma qui è rimasto soltanto il punire, neanche sorvegliare, perché cazzo, in questa città di merda che è Bologna, addirittura, siamo anarchici, quindi per carità, un suicidio annunciato in carcere o in questura ci fa pensare a Pinelli, ci fa pensare a quel che è successo prima di Pinelli, e quindi i suicidi in questura noi li mettiamo sempre tra virgolette, ma arrivare in questa città in un contesto nel quale si dice vabbè, le telecamere non funzionavano, però non c'era un rischio suicidario. Allora, quando uno entra in istituzione totale, tu gli togli la cintura, gli togli i lacci, gli togli una serie di strumenti che potrebbero usare a un certo fine, perché glieli togli? Glieli togli quindi come semplice atto di routine, quindi come atto vessatorio, come atto di umiliazione, per poi dire, a fronte di questo presunto suicidio, che il rischio di suicidio non c'era, e dunque il fatto che anche il fatto che le telecamere non funzionassero e non si dovesse dare una occhiata a questa persona arrestata all'improvviso, catturata, presa con la forza e internata con la forza in una cella della questura, tutto questo non era dovuto, tutto questo era superfluo, per cui non è successo niente. Così come non è successo niente nel dicembre del 2015, quando un giovane bolognese di meno di 40 anni viene affidato dalla polizia alle amorevoli cure del pronto soccorso del Sant'Orsola, muore. Il referto del perito incaricato dal pubblico ministero sorvola su un piccolo particolare. Il piccolo particolare è che sorvola, cioè non cita il fatto che coattivamente a questa persona, coattivamente perché non c'è nessun riscontro di accettazione di questo tipo di trattamento, gli viene somministrato un farmaco che si chiama midazolam, che negli Stati Uniti è stato ritirato persino dalle procedure, dai percorsi di esecuzione capitale, veniva usato per esecuzioni capitali in alcuni stati statunitensi, e questo farmaco non viene, che è uno psicofarmaco, che non viene neanche menzionato dal referto autoptico, e ancora in questi giorni, a distanza di 2 anni e mezzo da questo evento, in questa città di merda, in cui l'omertà la fa da padrona, in cui non è mai successo niente di cattivo, non è mai successo niente di spiacevole, e viviamo nel migliore dei mondi possibili, a 2 anni e mezzo di distanza di questo evento non si sa nulla, perché la Procura della Repubblica non ha ancora sciolto le riserve di decidere circa le istanze che sono state fatte contrarie alla archiviazione. E sul caso viene contattata l'Agenzia del Farmaco, che dovrebbe essere una delle propaggini istituzionali, diciamo, di garanzia nei confronti delle persone, dei cittadini, dei diritti delle persone, e questa agenzia dice: segnalazioni di effetti collaterali del midazolam mai arrivate, e comunque se l'evento dovesse essere correlato alla, in ipotesi, alla auto assunzione contemporanea di alcol, ahimè, l'Agenzia del Farmaco si occupa di effetti collaterali di farmaci e di psicofarmaci, ma non di quegli eventi collaterali che possono essere emersi dalla sinergia con altre sostanze. Ma sembra di essere veramente in una situazione di omertà dichiarata e di omertà, come dire, dichiarata a priori. Ora, è chiaro che da allora, oggi non si fa la malarioterapia, oggi non si fa lo shock insulinico, noi oggi dobbiamo capire quali forme ha assunto quella violenza istituzionale che non è scomparsa, ha mutato i suoi strumenti, ha mutato i suoi connotati. Dunque, se le mura del manicomio non hanno retto l'impeto della critica sociale, della contestazione e dei movimenti di liberazione, c'è qualcos'altro, qualche altro strumento ha preso lo spazio di quelle vecchie catene, di quei vecchi strumenti, e oggi Giorgio si troverebbe in una situazione mutata a darci certamente delle indicazioni e dei suggerimenti e a mettere in campo delle pratiche di contestazione e di alternativa. Bene, dopo la legge 180 del 78, che ha comunque conservato il bubbone del trattamento sanitario obbligatorio, il che vuol dire aver tentato di giocare su due tavoli completamente antagonisti e opposti l'uno con l'altro, ci abbiamo messo ancora da quella volta ulteriori 40 anni per arrivare a discutere di una propaggine del manicomio che era l'ospedale psichiatrico giudiziario, e di questo dobbiamo ovviamente discutere, perché dobbiamo interrogarci su che cosa sia diventato quello che era OPG e se sia diventato oggi qualcosa di accettabile, alla quale ipotesi io dico assolutamente no, perché dobbiamo su questa questione andare a mettere il naso, e in qualche modo siamo riusciti per certi versi a farlo, e dico su questo alcune cose molto, molto veloci.
Scusa, però almeno così non se ne parla più. Hanno fatto le REMS, non se ne parla più perché gli OPG se ne
hanno più. Allora, le REMS.
Serve a questo.
Allora, le REMS, ovviamente, le REMS. Dunque, per 40 anni siamo stati tenuti in scacco, anche qua scusatemi del plurale, ma siamo, per dire, quei movimenti che puntavano a praticare un percorso di liberazione. Tenuti in scacco su una questione banale, su una questione semplice: se il manicomio non è un luogo idoneo per per affrontare, per gestire, per dare una risposta alla sofferenza psicologica, per in generale, come può essere un luogo idoneo a dare una risposta a quella frazione di persone in condizioni di sofferenza psicologica che contemporaneamente hanno commesso dei reati che peraltro sappiamo tutti bene essere stati, per quella popolazione detenuta, al 99% reati di cosiddetto bassissimo profilo? Per 40 anni ci hanno tenuto in scacco, perché non esisteva nessuna motivazione che potesse legittimare la sopravvivenza formale e materiale dell'OPG dopo il superamento dell'ospedale psichiatrico, e ci sono voluti 40 anni, ci sono voluti una serie di denunce, ci sono volute la presa d'atto, la denuncia pubblica del fatto che ancora numerose centinaia di persone venivano contenute in condizioni animalesche a viaggiare nei propri escrementi. E a un certo punto, forse più per timori di sanzioni a livello europeo, per timori di fare delle ulteriori figuracce e di collezionare ulteriori sanzioni, si è arrivati a mettere in campo un'operazione che rischia di essere trasformista, rischia di essere, certamente guardiamo le REMS oggi in Italia, non possiamo dire che siano la fotocopia degli OPG, però non rappresentano minimamente una situazione che possa essere accettabile, per una serie di contraddizioni. Vedo ad esempio a livello nazionale, Regione Puglia, due REMS, una di queste REMS, Regione Puglia, è affidata totalmente a privati, e quindi nasce, non succede l'equivalente per le carceri, quindi nasce sulla REMS un modello organizzativo che assomiglia a quello degli Stati Uniti, e che quindi con questo andazzo diventa il viatico per una possibilità di crescita esponenziale della popolazione, perché chi ha scritto di carceri, chi ha indagato su carceri e ha confrontato i tassi da Italia, Olanda, Islanda, Stati Uniti e Gran Bretagna, dice, ma non dal punto di vista politico, dal punto di vista delle politiche sanitarie, dal punto di vista di una gestione di sanità pubblica, dice, ma non è possibile, divari così enormi tra paesi diversi. Quindi una apertura alla privatizzazione e una conferma di alcuni elementi di impostazione della vecchia impostazione manicomiale. Io l'ultima volta che sono entrato nella REMS di Bologna, perché ce n'è una a Bologna, il sole ho visto che mi illuminava un filo spinato che non avevo notato nella mia visita precedente, e c'è un filo spinato. Allora, un filo spinato, parlando con alcune persone internate, ho chiesto, ma l'ultima volta non c'era stato messo adesso, il filo spinato è stato messo di recente. Allora, il filo spinato è, cosa evoca un filo spinato? Certo, si chiama residenza per esecuzione delle misure di sicurezza, e l'istituzione totale ti dice, beh, vabbè, insomma, devo trattenere qualcuno, alla dozza devo usare i chiavistelli, eccetera. Però io credo che c'è un limite a tutto, e che questa questione è una questione che deve essere affrontata, anche perché complessivamente l'impostazione rimane manicomiale e rimane a volte non solo manicomiale, ma più che carceraria. Voi forse no, cioè, anch'io sono incredulo, quindi devo fare delle verifiche, ma risulta che l'internato nella REMS può fare due telefonate al mese, che mi pare che sia esattamente lo standard del 41 bis, cioè sia uno standard peggiore dello standard carcerario generale, è uno standard uguale a quello del 41 bis, e mi risulta, su questo sono assolutamente certo, che i colloqui con i familiari o i contatti sono assolutamente controllati, regimentati, controllati a vista con altro personale presente, e sono comunque assolutamente le garanzie gli spazi per le relazioni con l'esterno sono assolutamente inferiori a quelle del regime del soggetto trattenuto in trattamento sanitario in TSO all'interno della struttura non REMS. Quindi qui si tratta di contraddizioni assolutamente inaccettabili e insopportabili, tenuto conto che poi ovviamente l'altro veicolo, l'altro collante fondamentale che ha sostituito gli strumenti più cruenti dei vecchi manicomi, come la malarioterapia, è e rimane quello dell'utilizzo dello strumento farmacologico, psicofarmacologico, che noi chiamavamo contenzione chimica nei decenni passati, la contenzione chimica in alternativa alla contenzione fisica.
Ora, per non parlare del ritorno dell'elettroshock, sempre
ho detto le cliniche private che poi a Bologna hanno anche questa ulteriore peculiarità, e anche qui lo voglio dire sapendo, diciamo, di avere grande ascolto in una sede di anarchici quali noi siamo, ma perché abbiamo sollevato questo problema pensando di ottenere attenzione in queste città in senso lato, in ambito vasto. Ma Bologna ha due strutture private, cliniche private, che nella loro pubblicità sul bollettino dell'Ordine dei Medici, pubblicità mensile, si autodefiniscono ospedale psichiatrico l'una e l'altro ospedale neuropsichiatrico accreditato. Ma io dico, questa città di merda che riesce a fare cose veramente incredibili, che riesce a superare in omertà le più grandi esperienze omertose italiane, ma è mai possibile che a 40 anni dalla legge 78, con quello che abbiamo detto della legge 78, con le sue contraddizioni, in questa città esistono ancora in convenzione due ospedali psichiatrici privati accreditati che non hanno equivalenti nel 99% del territorio nazionale italiano. Ora è chiaro che il linguaggio e i termini non sono il tutto, possono essere usati in maniera diversificata. Quando ad esempio qualcuno ha detto, qualcuno particolarmente illuminato ha detto, basta nelle carceri, qualche mese fa, ha detto basta nelle carceri, noi non chiamiamo più la persona detenuta scopino o spesino, perché questi sono termini offensivi. Io sono d'accordo, sono termini offensivi, ma abbiamo posto questo problema: è sufficiente cambiare il termine da spesino a detenuto addetto alla spesa e insomma cambiare questi termini offensivi, oppure dobbiamo per esempio pensare che ci siano persone all'interno del carcere che lavorano svolgendo certe mansioni, oltre a cambiare etichetta da spazzino a netturbino, da spazzino a operatore ecologico, siano riconosciuti come lavoratori e abbiano diritto al riconoscimento dei loro diritti, per esempio di nominare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che possa entrare nel merito della valutazione dei rischi e della tutela dei rischi da lavoro. Ecco, questo lo dico in un momento particolare in cui in Italia alcuni si stanno muovendo sull'approvazione del nuovo regolamento del nuovo regolamento penitenziario. La più parte del paese non se ne frega assolutamente niente, e qualcuno che risponde a questa istanza di cambiamento e di riforma risponde dicendo no, noi siamo per il vecchio regolamento, anzi vorremmo costruiremo, se vinciamo le elezioni, ulteriori carceri. Allora, il collante della contenzione chimica, io consiglio, magari l'avete già letto tutti, ma una denuncia, una disamina potere delle case farmaceutiche, inquadrato come in termini farmaci letali e crimine organizzato, cioè una chiave di lettura della produzione farmaceutica come produzione orientata e gestita in termini di marketing, che nulla hanno a che fare con la tutela della salute. Non parliamo soltanto di psicofarmaci, parliamo di farmaci in generale, in questa ricostruzione, in questa disamina fatta da un ricercatore che si chiama Goetze, tanto per fare un esempio, lui dice, quello psicofarmaco cosiddetto antipsicotico che si chiama onlazapina, questo, dice Goetze, ha fatto 200.000 morti in un anno per 20 milioni di utilizzatori a livello mondiale. Quindi dobbiamo mettere in discussione i nuovi mezzi per essere in continuità e in coerenza con il messaggio che ci ha dato Giorgio, e soprattutto con la pratica di Giorgio, perché qui abbiamo avuto nel nostro paese molti intellettuali che spesso hanno parlato bene, ma Giorgio è stato un intellettuale che ha parlato bene, anzi alcuni psichiatri bolognesi in termine spregiativo lo definivano, io l'ho detto questo, lo definivano poeta. Ah no, lui non è uno psichiatra, è un poeta.
E noi
abbiamo detto bene questo appellativo che gli è stato attribuito è un riconoscimento, è un pregio, è una ricchezza, è una virtù, non è una limitazione. Ma per i psichiatri che hanno usato questo termine era invece un termine spregiativo. Dobbiamo continuare su questa strada, vuol dire mettere in discussione gli attuali strumenti di controllo, che sono più evanescenti apparentemente, più meno cruenti apparentemente di quelli vecchi, ma sono assolutamente violenti, assolutamente sadici come quelli della storia. Cosa posso dire? Giorgio, Maria Rosaria ha fatto una sua sentita precisazione sulla questione su come possiamo oggi definire Giorgio un maestro o non maestro. Per me la sostanza è che Giorgio è stato una persona, Alex Langer direbbe un portatore di speranze collettive, è stata una persona coraggiosa,
di una enorme coraggio, di una grande capacità di nuotare controcorrente e di mostrare a tutti quelli che potevano percepire di essere in sintonia con la sua lotta, con la sua ricerca di libertà, di vederlo come un esempio e come dire: è possibile nuotare controcorrente, attraversare il fiume nonostante i mulinelli d'acqua e i vortici. Giorgio l'ha fatto, possiamo farlo, possiamo diventare un movimento. Non abbiamo delle enormi risorse a nostra disposizione per costruire un percorso di cambiamento, ma tutte quelle che abbiamo tutte quelle che abbiamo di tutte le persone che sono qui presenti e di qualcun altro che stasera non ha magari potuto venire, ma che può essere in sintonia con noi, quello che abbiamo, quel poco che abbiamo, può diventare molto, perché deve creare sinergia tra l'uno e l'altro, tra tutti i compagni, tra tutte le persone che hanno a cuore la libertà e la giustizia, per creare un movimento per il cambiamento. Dico l'ultima cosa, sono passati 40 anni, 50, io ricordo, Walter, un corteo di anarchici nel 76 che si avviava minaccioso verso l'ospedale Roncati al grido trallallero trallalà, il Roncati brucerà. Purtroppo non siamo riusciti in quell'intento, metaforicamente parlando, ma cos'era successo? Era successo che un compagno, un giovane, uno vicino a noi, si era, Pinelli eccetera, suicidato all'interno dell'istituzione totale carceraria manicomiale. Ecco, noi dobbiamo recuperare quello spirito, quella volontà, anche se permettete, giovanile, puerile se vogliamo, di andare contro la morte, contro l'istituzione totale, per creare un percorso di liberazione che secondo me a Bologna può partire da qui. Cassero degli anarchici può partire da qui stasera, caso degli anarchici, caso che se non parte da qua non parte da nessun'altra parte in questa città.
Due parole. Deve partire questa cosa, è fondamentale. La locandina che avete fatto è bellissima, è una foto che avete preso dal nostro sito, perché noi abbiamo le foto di quegli anni. Il signore a sinistra è un giovane Antonucci, il signore a destra è un paziente del reparto di neurologia di Cividale del Friuli, direttore del Viscotti. Siamo nel 69. È il primo reparto di neurologia aperto in Italia dentro l'ospedale civile. A Bologna c'era ancora il Melograno. Neurologia era ancora il Melograno, perché era più anziano. A Cividale del Friuli è stato aperto il primo reparto di neurologia dentro l'ospedale civile, voluto da Basaglia. Il direttore è del Viscotti, un bolognese doc, Cotti, che si è portato dietro Giorgio Antonucci per gestire questo reparto di neurologia. E all'epoca il Melograno, per chi è più avanti nell'età, lo ricorda come l'ospedale degli esauriti, dell'esaurimento nervoso, no? Ecco, quel non è proprio un ospedale psichiatrico, è un reparto di neurologia. Quel signore lì che vedete che fuma la pipa era un signore che un po' sospetto, un po' rideva, un po' era triste, un po' parlava, un po' non parlava. Volevano in altre situazioni l'avrebbero sotto opposto a tutto il bombardamento chimico, l'avrebbero sottoposto a tutti gli psicofarmaci, l'avrebbero trattenuto con la forza, l'avrebbero controllato perché magari si poteva suicidare, gli avrebbero fatto su tutta una serie di protezioni, di controlli, di segregazioni, così come volevano fare con Pamela. Mastro Pietro, in effetti, dopo è dovuta scappare quella ragazza, no? Incontrando tutto quello che ha dovuto incontrare, no? Di essere divisa, smembrata in due trolley perché stava scappando, e quando tu scappi senza la carta d'identità perché te l'hanno sequestrata, senza i soldi perché i tuoi soldi sono dentro la cassaforte della comunità terapeutica, che importa chiamarlo comunità terapeutica o manicomio, tu devi scappare da quell'istituzione totale, poi quello che ti succede è alla mercé della società in cui viviamo. Non è certo un modo di occuparsi delle tue prospettive, della tua vita. Devono controllarti. Ecco cos'è l'istituzione totale, ecco quello di cui parlava Vito prima. Un suicidio in carcere. E sei una non persona, sei comunque una persona che non vale niente, uno di meno, ed è anche questo il manicomio, ed è anche questo la comunità terapeutica, ed è anche per questa ragione che domani saremo a Macerata. Certo c'è il fascismo, certo c'è il razzismo, dove c'è fascismo, dove c'è il razzismo c'è bisogno di controllo, c'è bisogno di repressione, c'è bisogno di psichiatria, e noi saremo lì proprio per questa ragione. Quel signore è lì che doveva, in un'altra situazione, in un altro reparto, doveva essere rinchiuso dentro la cella con gli psicofarmaci, legato al letto, perché questa è l'assurdità. Non basta chiuderti nella cella, questo succede in carcere. In manicomio devono anche curare il tuo pensiero e quindi devono anche sedare il tuo cervello, quindi oltre ad avere la cella sei anche legato al letto, hai anche la castrazione chimica oltre a quella fisica. Quel signore lì lo vediamo tranquillo che si fuma la pipa. Ve la racconto quella storia, me l'ha raccontata tante volte il mio amico maestro Giorgio Antonucci. Quel signore lì è un ingegnere che non andava d'accordo con la sua madre, con la sua mamma. Un giorno gli dice: vado ad ammazzare mia mamma. E Giorgio gli dice: vengo con te. Non si sa che è il più pazzo, eh? È qui che sconvolge i giochi Giorgio Antonucci. Vanno insieme a casa della madre. La signora li porta in cucina, gli fa il caffè, chiacchierano. Quel signore lì era zitto, era muto, era ombroso, era tutto scuro, non diceva nulla. Giorgio parlava con la signora delle sue cose, di come andavano, di come portare avanti la vita, di come fare a sbarcare il lunario. A un certo punto lui dice: ho cambiato idea, torniamo indietro. Non c'è stato bisogno di psicofarmaci, non c'è stato bisogno di elettroshock, non c'è stato bisogno di portare altra sofferenza. Si erano capiti e avevano trovato un nuovo equilibrio. Ed è questo quello che dobbiamo fare. Dobbiamo parlare con le persone. Non dobbiamo tappargli la bocca con gli psicofarmaci perché non ci piace quello che hanno da dire. O ancora peggio, perché non lo capiamo. Quando noi non capiamo gli altri delirano. Perché noi non capiamo. Ed è questo l'arroganza della psichiatria. ed è questo il crimine dell'umanità. E per questo domani noi saremo a Macerata, perché ogni volta che c'è una crisi economica, ogni volta che c'è una crisi istituzionale, ogni volta che c'è una crisi della democrazia, la psichiatria diventa forte, come il fascismo. Il fascismo copiato dalla psichiatria. E questo lo spiega bene, bene, bene Foucault, oltre a Sartre. E ora c'è un altro intervento, credo.
Olga Galasso non può essere con noi per motivi di salute, non sta tanto bene, però ha mandato un suo intervento scritto e lo leggerà Andrea.
La notizia della scomparsa di Giorgio, persona umanamente straordinaria, mi ha ferito in modo, direi, totale, per cui mi limito ad alcune osservazioni. In primis, l'approccio epistemologico. Tutte le scienze, da circa mezzo secolo in poi, non dico dal neopositivismo in poi, sono decisamente in crisi, espressione che comunque non è tout court negativa, dato che crisi, anche proprio epistemologicamente, implica apertura a possibilità ulteriori. Un significato secondo che rimane quando si parla, per esempio, della crisi di crescenza. Thorn, Prigogine, Stengers hanno messo in crisi, ma in modo fecondo, la matematica e la fisica, peraltro già scalfita dalla teoria della relatività e dalla meccanica quantistica, decostruendo il carattere di scienze esatte delle stesse. Ma già Heisenberg sosteneva il punto di vista dell'osservatore rispetto all'esperimento scientifico. Varela e Maturana, poi, sulle orme di von Foster e Butterson, mostrano come ogni essere vivente sia da un lato autopoietico, dall'altro legato a una totalità che si esplica in differenti sistemi. La prospettiva del biocentrismo, poi, sostenuta da un biologo del rilievo di Robert Lanzmann e di un fisico quale Bob Bernan, oltre a rivalutare in modo ancora più prepotente il ruolo della soggettività come creatrice di conoscenza, quasi a rischio di rivalutare la gnoseologia dell'idealismo soggettivo, mettono seriamente in discussione i concetti di spazio e tempo che, pur se scalfiti dalle varie teorie della conoscenza di Locke, Berkeley, Hume, erano ancora a fondamento del cimento galileiano, ma anche dell'esperimento come viene inteso da Newton. La psichiatria, con il suo ruolo ancipite fra medicina e psicologia, con le sue tassonomie ereditate da Kraepelin e sempre mantenute, riviste, viene decostruita ab imo da Giorgio Antonucci, che ne sottolinea la non attendibilità scientifica, proprio perché epistemologicamente insostenibile, in quanto sempre mirate ad autoconservarsi versus i modi di pensare, soggettivi appunto, anzi individuali di ogni persona, dove anche il comportamento, se non la logica, se non in logica, da caserma prussiana o da manicomio, appunto, con tutti gli addentellati successivi improntati ad una riforma che non è mai tale, una sorta di sposa per ogni stagione che cambia d'abito per adattarsi alle contingenze culturali politiche, è fatalmente sempre diverso, non solo a seconda della persona, ma di come essa si relaziona con il mondo esterno. Non c'è dunque nulla, dice Antonucci, concordando con Sass, ma con una teoria fondata dalla e sulla prassi clinica, se si vuole, totalmente autonoma rispetto al pur geniale decostruttore della psichiatria made in USA. Alcuni esempi per rendere più umanamente plausibile il concetto. Ho incontrato Giorgio poche volte, cosa che mi dispiace moltissimo, anzi è stato motivo di sofferenza reale quando ne ho preso la dipartita. Ma oltre a rivendicare la grandezza della musica e di Padre Dante contra psichiatriam, parlavamo di gnosi, ossia di quell'eresia per le chiese religiose, ma anche laiche, che mette in discussione dogmi millenari, certezze fondate sulla cosiddetta buona fede, sempre sfruttata e al tempo stesso propinata dai poteri di vario tipo dell'umanesimo, che invece ogni dominante, regnante, ricicla a ogni piè sospinto, ad usum delfini, salvo poi trattare in modo ben poco umano e urbano chi con i suoi argomenti, ma al limite con la sua mimica e gestualità, disturba e spariglia i giochi già fatti. Ricordo ancora il vigore creativo di Giorgio Antonucci, quale saggista, ma anche come poeta, un poeta straordinario in realtà, che verrà scarsamente antologizzato e diffuso, purtroppo, ma che rimane nelle sue opere e nel ricordo di chi lo ha conosciuto per la sua umanità sempre legata al vero sapere. Eugen Galasso.
Abbiamo qui con noi Giovanni Angioli, scusa non mi ricordavo più il suo nome. Giovanni Angioli o Angioli? Angioli.
Vieni Giovanni, vieni.
Che ha lavorato con Giorgio Antonucci a Imola e quindi la sua esperienza, la sua testimonianza direi che è fondamentale. Lascio la parola. Laura.
Allora, parlare di Giorgio Antonucci mi vorrebbe almeno altre 5-6 ore. 15 anni di lavoro con lui, credo di avere assorbito tanta di quell'energia che lui ha saputo dare non soltanto alle persone di cui si occupava, ma anche di chi lavorava assieme a lui. Abbiamo avuto forse in maniera diversa, come posso dire, siamo capitati a Imola, uno nell'ospedale Lolli, l'altro lui all'Osservanza. Lolli era tantino meglio rispetto all'Osservanza, perché l'Osservanza, come si diceva prima, era un lager anche fatto davvero come tale. Il Lolli era un pochino più avanti dal punto di vista anche, diciamo così, culturale, cercando di smuovere un pochino quelli che erano il sistema psichiatrico. Però c'era, dove sono capitato appunto io, come sono entrato, c'era una sala di ragazzi che avevano tutt'altro che problemi psichiatrici, ma problemi neurologici, completamente nudi, legati a letto, ancora nel 73. Lui dall'osservanza da subito, col potere che aveva lui, di slegare immediatamente tutte le persone di cui si sono capitate. Noi giovani, perché allora avevo 20 anni, abbiamo visto che c'era qualcosa che bisognava cominciare a scalfire. Per fortuna, insieme a noi c'erano alcuni medici che hanno capito che forse non era il caso di continuare con, con quelle brutte esperienze. E abbiamo portato ripreso i ragazzi, abbiamo chiesto una scuola durante le vacanze estive per portare i ragazzi fuori dal manicomio, mai usciti dal manicomio. Vi lascio immaginare le proteste, le manifestazioni del parte di chi portava, aveva i bambini in quella scuola. Sembrava che noi andassimo a infettare la scuola con questo, che potessero ammalarsi. Abbiamo durato circa un mese prima di poter avere l'opportunità, diciamo, di portare questi ragazzi a scuola, in questa scuola, in Campania. Ma abbiamo lottato quindi molto. Poi per fortuna nell'80 venne fatta all'ospedale Lolli una comunità, che è quella dell'autogestito, che nacque nell'80 da un medico del Lolli, e poi dopo lui aprì il diagnosi cura all'osservanza, e la Villa dei Fiori, chi si conosce l'ambiente Imola aveva la Villa dei Fiori, che era il diagnosi cura di allora. E noi, per la nostra fortuna, è che rimanemmo da soli, gli infermieri praticamente senza nessun medico, veniva ogni tanto, noi eravamo abbastanza un gruppo autosufficiente, perché vi dico che, appunto, come diceva Rosaria, i pazienti avevano le chiavi tasche, quindi entravano e uscivano. Io in quel periodo avevo preso la bega di fare il coordinatore di questa autogestione, che tra l'autogestione non c'era soltanto i pazienti, ma c'erano anche i turni degli infermieri. Avevamo un medico di base. La nostra fortuna è che una mattina capitò il professor Cotti. Il professor Cotti aveva preso il posto del dottor Ferri, che era quello che era andato via, e da lì è cominciato a cambiare il vento, perché chi ha conosciuto Cotti era quasi matto come Antonucci. Quindi, voglio dire, matto nel senso buono, noi eravamo nel senso buono perché eravamo veramente matti, perché abbiamo fatto cose che ce l'hanno detto tante volte. Cotti diceva che gli è andato del poeta, a Imola gli è andato del matto, spesso e volentieri, per cui a torto, sia chiaro. Qualche mese dopo mi presentò Antonucci, io non lo conoscevo perché avevamo due ospedali diversi, eravamo preoccupati perché Antonucci, appunto, lo chiamavamo come, cioè, si era presentato come una persona che buttava a parare tutto, aveva messo in subuglio l'osservanza, aveva tirato giù dei muri. Io avevo calato le medicine a tutte le persone che c'erano lì dentro, quindi avevo creato un caos. Noi eravamo un po' preoccupati, poi lo dico nel film che si vedrà, perché eravamo veramente preoccupati, dicevo, questo qua chi è, cosa fa? Invece lui giustamente disse, guarda che io sono venuto qui per cercare di aiutarvi, non cercare di distruggere tutto. Ed è la verità. E abbiamo lottato moltissimo, per quasi 15 anni, contro i nostri colleghi più che il resto, perché eravamo quelli che non volevamo fare miracoli, eravamo degli illusi, eravamo dei poeti, come dicevo appunto. Però noi abbiamo, con la nostra poesia, chiamiamola così, abbiamo trovato lavoro delle persone che sono uscite dall'ospedale psichiatrico, sono andate fuori, uno è diventato un dipendente dell'USL, era un bambino che era stato ricoverato a 2 anni in manicomio Budrio. Poi si era fatto quasi 15 anni di manicomio e osservanza ed era venuto da noi e siamo riusciti appunto a inserirlo nel mondo del lavoro. Giorgio Baldi, era anche lui ricoverato da bambino in ospedale, è venuto a abitare a Bologna, ed è stato a Bologna, purtroppo una malattia, dopo una quindicina d'anni che abitava a Bologna, è morto. Abbiamo con le nostre persone, le abbiamo ricostruite da tutti i punti di vista, veramente anche aiutate a crescere, aiutate ad essere, a tornare delle persone, perché prima di allora erano degli oggetti, io dico nel mio libro che erano dei pacchi che noi dovevamo conservare. Una brutta frase di un mio collega diceva, noi abbiamo l'obbligo di consegnare le vighe al turno successivo. Ed era brutta questa frase, ma era veramente così, cioè erano considerati nulla. Quindi ricostruire queste persone, abbiamo lavorato, abbiamo cercato di fare, a cominciare dalla cura della persona. In ospedale il primo che si alzava al mattino si metteva a prima cosa che gli capitava. Ed era ridicolo vedere delle persone che si era fortunato, con una mano solo, si teneva i pantaloni perché aveva preso un paio di pantaloni grandi. Si era sfigato, aveva preso un paio di pantaloni, ci voleva tutte e due le mani tenere su, ma adesso è una battuta, ma era veramente così. Questo è uno degli aspetti. Il cuore che è venuto è stato a zero. una cicca di sigaretta che ce l'andavano a cercare, se la rubavano un con l'altro. Quindi tutte queste cose qua siamo riusciti a rifarle, a rimetterle a posto. Abbiamo portato le persone a Strasburgo a discutere i suoi problemi, abbiamo lottato contro le interdizioni di massa, perché Imola, non so, ovviamente lo sa, abbiamo avuto la Procura della Repubblica di Bologna ha deciso dalla sera alla mattina di interdire tutti i pazienti dell'ospedale Loi. Non si sa perché. Abbiamo avuto il coraggio di cacciare fuori dai reparti i giudici, perché questi arrivavano qui e chiedevano quanto costa un chilo di pane a gente che non ha mai comprato il pane di un istituto psichiatrico, o comunque sia stavo dando il pane, no? Quanto costava un litro di latte. Allora abbiamo detto, ma questa gente qui, voi pensate che vado a comprare il pane? Anche noi, se ci chiedono quanto costa il pane, probabilmente siamo da interdire. Ricordo che una volta con un giudice, una donna meridionale, intervistava appunto durante una di queste udienze una persona che parlava solo di dialetto. Lui, poveretto, era stato, sapeva parlare solo di dialetto, rispondeva alle domande e gli rispondeva in dialetto. Questa qua dice, è da interdire perché non risponde alle mie domande. E allora l'ho ripresa e ho detto, guarda, io non vorrei essere scortese, però questo signore parla solo il dialetto e deduco che dalle varie lingue che parlate non vi capiate. Cazzata, lui ha tirato una riga sul foglio che l'aveva bucato ci hanno mandati via ed hanno poi chiesto il perito di parte che abbiamo, sono riusciti, che dopo non è stato interdetto perché lui batteva segno, era soltanto che era incomunicabile perché aveva della lingua, cioè parlava una lingua diversa. Quindi queste persone che noi partecipavano alle nostre assemblee, tu lo sai, ti ricordi, le assemblee si facevano assieme alle persone abbiamo fatto un progetto di ristrutturazione, perché poi si parla di superamento del manicomio, ma il manicomio a Imola specialmente, ma penso che sia stato così anche dall'altra parte, ne hanno chiuso uno e ne hanno aperto 10, perché se l'hanno fatto delle varie, e poi quello che più fa arrabbiare che molte di queste persone sono andate a finire in dei piccoli pensionati un po' decadenti, dove non c'era nessun tipo di professionalità, quindi avevano peggiorato da quello che erano andati, cioè da come stavano prima, strappati da Imola, che conoscevano già la realtà, portati in campagna lontano da dove non si poteva neanche non potevano neanche arrivare in città da soli. Noi assieme a loro abbiamo fatto un progetto di ristrutturazione di tutta la struttura, cosa che fu approvata, diciamo, quasi con sorpresa dall'amministrazione e dalla regione. Dico, stavolta hanno capito qualcosa. No, noi non abbiamo capito nulla, perché qualche anno dopo hanno ristrutturato la gestito non come l'avevamo detto noi, e addirittura io e Giorgio eravamo già andati via, e cosa hanno fatto? Hanno portato via anche le nostre persone, le hanno deportate, io definisco così, in alcuni gruppi nati apposta, e in quella struttura lì hanno spostato tutti gli uffici dell'economato e di quello che era necessario per l'ospedale generale. Considerate che nel manicomio, nell'ospedale psichiatrico di Lolli, c'erano 12-13 reparti, ce n'erano ancora 4-5 voti, guarda caso, poi prendevo dell'autogestito, l'hanno preso e l'hanno fatto. Poi la cosa che fa arrabbiare di più, se avete letto forse nei giornali qualche giorno fa, noi il nostro progetto è stato preso pari pari, hanno fatto il condominio solidale, che si chiama così, ed è in periferia di Imola, dove fa lo stesso progetto, la stessa cosa che avevamo proposto noi, non è mica una cosa sbagliata, però voglio dire, là andava bene, dentro l'ospedale no. Ecco, poi adesso la regione qualche giorno fa ha scritto che è meglio la condivisione, cioè è meglio la condivisione per le persone anziane piuttosto che cercare degli appartamenti singoli, perché poi c'è l'autoaiuto. Quindi queste cose qui, l'autogestizia, noi abbiamo lottato anche per questo. Io l'ho scritto questo caso qui nell'ospedale, cioè nel libro. Speravo che qualcuno si incazzasse, scusate la parola, hanno fatto finta di nulla, tutti quanti, nessuno se... io lo dissi con Giorgio quando scrivevi il libro, dico, qui prende una denuncia, è la sua fortuna, così prende, diventa famoso il libro, ma non è tanto famoso perché nessuno mi ha denunciato. Quindi io chiedo scusa se sono stato un po' breve, così un po' buttato là, però io Giorgio è stata la nostra fortuna perché ha veramente fatto, ci ha fatto conoscere un altro tipo di mondo, un altro tipo di lavoro, e noi siamo diventati forse qualcosa, abbiamo imparato qualcosa di più.
Abbiamo la fortuna di avere la regista del film che vedremo fra poco, Laura Mileto, si sta avvicinando, adesso le do il microfono.
Buonasera, io sì, mi chiamo Laura Mileto, non sono la regista, sono la moglie del regista. No, vabbè, ho scritto, sì, ho voluto, diciamo, questo docufilm. E sono qui e vi ringrazio tutti quanti, sono veramente contenta di vedere. Maria mi ha chiamato e ha detto devi venire il 9, c'è su. E sono felice di essere venuta perché questo docufilm sta riscontrando veramente. Diciamo, tante persone si radunano come state facendo voi in tutta Italia, a Lecce c'è stato delle riunioni, a Lecce, a Varese, insomma io di questo in Sardegna, e questo a me fa molto piacere perché diciamo io ho conosciuto Giorgio Antonucci nel 2004 quando ho fatto con lui un servizio per Striscia la Notizia dove denunciavo l'uso dell'elettroshock con lui. E via via, cioè, mi è stato presentato e io ho conosciuto questa persona che appunto la pensava come me, e a me gli psichiatri non mi sono mai piaciuti perché avevo avuto nella mia vita riscontro che non funzionava perché una mia cara zia era stata sottoposta a tanti elettroshocchi e allora avevo visto che questa mia cara zia il risultato non era così tanto bello. Però che è successo? Che via via conoscendo Giorgio mi è nata sempre di più la voglia di fare questo docufilm perché ho capito il lavoro che aveva fatto lui. E siccome a me non mi piace chi parla, non mi piace chi fa, ho visto che quest'uomo ha fatto veramente qualcosa di grandioso. Doveva stare 6 mesi al manicomio dell'Osservanza, c'è stato 23 anni. 23 anni a dare dignità alle persone, a liberarle, eccetera, eccetera. Non sono io a raccontarlo, a tutte le testimonianze di queste splendide persone che gli sono stati accanto, come Maria e come Angelo. E allora, una mattina mi sono svegliata nel 2016 e proprio ho avuto l'ordine nella mia testa, basta, devi fare il docufilm. Non avevo soldi, sicuramente lavorando sempre un po' nella televisione e nel cinema era il sogno, però sapevo le difficoltà, però sono andata dal mio marito che si faceva la barba, appunto il regista vi saluta tutti, fra l'altro non è potuto venire perché era solo a lavorare, però gli ho detto basta Alberto, bisogna fare il docufilm, e lui ha detto vabbè, sa, le mogli hanno maniera di dire le cose, ha detto va bene, si era in due. Poi magicamente sono successe tante cose fino a che non solo si è fatto il docufilm, si è fatto a un certo livello che ci ha dato una soddisfazione di poter esprimere artisticamente quello che volevamo, ma siamo anche arrivati a poterlo vedere su Rai Storia e vederlo in streaming. Mio marito ancora dice, secondo me non hanno capito che stanno trasmettendo. Perché dice, forse non l'hanno guardato bene, non hanno sentito bene, detto, ma speriamo che continuino a non sentirlo allora. Perché effettivamente, no, io credo che ci sia, su Rai Storia sia andato perché l'ho pensato, come mai sta andando un messaggio così forte. Ma perché con la legge Basaglia è come se per chi non guarda veramente il problema è risolto. Cioè non c'è da, perciò questo sto parlando del passato e allora va bene, e invece tanto passato non è, io mi diverto che però invece qualcuno che sa che il passato non è passato, quando vede il docufilm qualche cosa muove, perciò e questo sono contenta. Fra l'altro noi stiamo sognando, siccome io continuo e ora poi vi lascio perché tanto è Giorgio deve parlare e lo fa in maniera così chiaro nel docufilm, mi piace tanto, ovviamente, come dicevi te prima, che le cose da raccontare di Giorgio sono tantissime, e quelle delle calate è affascinantissimo, a livello anche di poter mettere in scena una cosa del genere era stupendo, però si è dovuto fare delle scelte perché 55 minuti erano stretti. Però noi siamo pazzi, cioè io sono pazza, e allora sto rilanciando che sto lavorando con mio marito affinché venga fuori proprio un serial dedicato a Giorgio Antonucci, non solo a Giorgio Antonucci, perché ho capito che accanto a Giorgio Antonucci, ovviamente un essere stupendo come lui, però deve avere accanto altrettante persone che sognano il suo sogno. E io, leggendo il libro La chiave comune, conoscendo sempre di più Maria, mi sono resa conto che c'era un momento magico in quel momento che merita di essere raccontato, e nel raccontare questo è la mia continua battaglia contro la psichiatria, perché dando voce al passato si può cambiare il futuro, però non facendo dimenticare quello che è stato. Ma chi ha creato i manicomi, chi ha instaurato questo tipo di trattamenti, non può cambiare, è semplicemente, come dice lui, è da levare, punto e basta. Ho buona visione, non voglio più tediarmi più. Grazie per l'attenzione.